Educa, le interviste di Samba Radio al terzo incontro nazionale sull'educazione.
Con noi c'è Marco Boato, che insomma possiamo presentare partendo un po' da tutto quello che ha fatto nella vita, da studente di sociologia, ricercatore, politico, insomma anche giornalista. Diciamo che ha una lunga esperienza sia nell'ambito della politica ma anche nell'ambito dell'educazione e dell'istruzione. Lei parteciperà all'incontro La potenza rivoluzionaria della spiritualità. Io volevo chiederle, visto quello che ha vissuto in prima persona negli anni 60 a Trento, la contestazione, qual è stato il ruolo della spiritualità in quel contesto?
Beh, è un titolo molto bello che hanno dato a questo incontro, in cui ci saranno solo io ma anche Don Marcello Farina, un altro sacerdote bresciano che lo coordinerà, e credo che l'incontro sarà aperto da una lunga, non so quanto lunga sarà perché l'avranno un po' tagliata, intervista a Monsignor Loris Capovilla, che era il segretario di Papa Giovanni XXIII e che io ho avuto il privilegio di conoscere ancora quando ero bambino a Venezia, avevo 8 anni, quindi quest'uomo oggi ne ha 95, è ancora vivacissimo, ha ancora in sé la potenza rivoluzionaria della spiritualità, per usare il titolo di questo incontro, e molto ho imparato da lui nell'arco di 60 anni della mia, di quasi 60 anni della mia vita, perché l'ho conosciuto che ero bambino e siamo tuttora molto amici. Io credo che per la mia generazione, cioè quella generazione di chi era giovane, aveva 20 anni negli anni 60, a metà degli anni 60, sia stata di grandissima importanza sia nell'impegno civile, sia nella propria vita personale, ma anche nell'impegno politico, prima nell'università e poi fuori, il pontificato di Giovanni XXIII, che ha segnato una svolta epocale nella storia della Chiesa. Si potrebbe dire, usando una metafora, ha buttato giù muri invalicabili e ha aperto porte e finestre a una Chiesa che fino ad allora era troppo chiusa in se stessa e troppo paurosa della modernità, delle trasformazioni. Sia una grande importanza l'ha avuto per la mia generazione, anche per altre successive ovviamente, il Concilio Ecumenico Vaticano II, che si è svolto dal 62 al 65, iniziato da Papa Giovanni e concluso da Papa Montini, e tutta la fase successiva, la fase del dopo concilio. È stato un periodo in cui cominciavamo, da giovani studenti universitari, l'impegno politico, prima dentro l'università e poi anche fuori, ma avevamo un fortissimo impegno anche sul piano spirituale, sul piano ecclesiale, nel rapporto con queste profonde trasformazioni che attraversavano il mondo cattolico di allora, ma che si riverberavano anche nei rapporti con le altre religioni. Teniamo conto che non solo la Chiesa prima era molto chiusa in se stessa e molto diffidente, ma anche i rapporti fra le diverse religioni del mondo erano rapporti molto difficili, per non parlare dei rapporti con i laici non credenti, perché a mio parere c'è una potenza rivoluzionaria della spiritualità dei credenti, ma c'è anche una potenza rivoluzionaria della spiritualità dei non credenti, che fa riferimento non alla fede, ma fa riferimento ai valori umani fondamentali, alla giustizia, alla libertà, all'uguaglianza, alla fraternità, alla solidarietà. Per cui in quegli anni erano molto importanti, lo sono ancora, ma erano molto importanti alcune figure, per così dire, profetiche su questo terreno della spiritualità da una parte, ma anche dell'impegno civile e umano dall'altra. Penso, qui siamo a Rovereto, l'incontro fra qualche minuto lo faremo al liceo Rosmini, magari molti ragazzi che frequentano quel liceo sanno poco chi era Antonio Rosmini, ma Antonio Rosmini fu ai suoi tempi una figura rivoluzionaria sul terreno della spiritualità. E cito uno per tutti, un libro che si intitola I 5 piaghe della Santa Chiesa. Oggi c'è la beatificazione in corso di Rosmini. All'epoca, fino agli anni 60 del secolo scorso, quindi dall'Ottocento, il libro di Rosmini era all'indice dei libri proibiti, e oggi Rosmini viene beatificato. Ma io penso a figure molto più recenti, come Don Lorenzo Milani, l'autore della lettera non professoressa, la scuola di Barbiana, dell'obbedienza non è più una virtù. Penso a padre Ernesto Balducci, ma per citare per esempio figure non di religiosi ma di laici, due nomi oggi forse ricordati solo dalle generazioni più vecchie, ma Emmanuel Mounier e Jacques Maritain sono stati due personaggi straordinari su questo terreno della potenza rivoluzionaria della spiritualità, ma penso anche ad altre figure di altri mondi, a Gandhi, alla non violenza di Gandhi e alla non violenza in Italia di ispirazione gandhiana di Aldo Capitini, penso a Don Primo Mazzolari, penso oggi da decenni alla figura del Dalai Lama, che è un religioso, esprime fortemente la potenza rivoluzionaria della spiritualità sul terreno del buddismo, ma col dialogo con le altre religioni e con tutti gli uomini di buona volontà.
Infatti volevo chiederle oggi come oggi se ci sono personalità che le vengono in mente di questa forza spirituale, motore di contestazione, motore di rivoluzione.
Ce n'è una che non è la figura di un credente, ce ne sono varie per fortuna. Io penso che per esempio il nuovo presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, sia una di queste figure che ha una forte spiritualità ma un forte impegno politico e ha segnato una rivoluzione culturale, diciamo, nel mondo non solo degli Stati Uniti d'America ma anche a livello universale. Il discorso che ha fatto ieri alle Nazioni Unite, per esempio, è un discorso di una importanza fondamentale per quanto riguarda in particolare la crisi del Medio Oriente. Ma cito uno che ha, credo, 90 anni, ed è Nelson Mandela. Nelson Mandela esprime una spiritualità laica, ma è un uomo che resiste in prigione per, credo, circa 28 anni e che riesce a conservare la sua dignità, i suoi valori, la sua fede laica nei valori umani fondamentali in quasi 3 decenni di prigione. E quando esce, riesce a convincere il suo popolo, che allora era sottomesso alla minoranza bianca del Sudafrica, ad abbandonare il terreno della lotta armata, ad accettare il terreno della non violenza gandhiana, e Gandhi era stato anche in Sudafrica all'inizio del Novecento, e a conquistare pacificamente la maggioranza e il governo del proprio popolo. Beh, la figura di Nelson Mandela, che non è una figura religiosa, ma ha una sua religiosità laica che io credo sia paragonabile a quella induista di Gandhi, a quella buddista del Dalai Lama o a quella cristiana di Papa Giovanni e di altre figure religiose che ho citato prima nel mondo cristiano.
Cambiando un attimo argomento, oggi è anche la giornata della notte dei ricercatori. Siccome lei nella sua vita ha vissuto in prima persona l'università sia da studente che da ricercatore e da docente, cosa vede cambiato da quello che ha vissuto lei a quello che vivono oggi i ragazzi?
Beh, credo che il ruolo della ricerca scientifica, dell'innovazione, avesse già 30-40 anni fa un'importanza straordinaria, ma che oggi, anche per l'impatto, per la mondializzazione, la globalizzazione, che non è solo una globalizzazione economica, ma è anche una globalizzazione scientifica, culturale, umana, abbia l'impatto della ricerca oggi sia straordinariamente forte. Dispiace dire che questo avviene, e quindi è molto bello che in decine e decine di università e città italiane questa notte si faranno le ore piccole, anche in Trentino e anche a Bolzano, in Sudtirolo, per parlare della nostra regione, si faranno le ore piccole con decine e decine di incontri per avvicinare anche la gente comune, la gente meno esperta al mondo della ricerca. Quello che dispiace è che questo avviene però in un contesto universitario italiano in cui i giovani ricercatori non sono valorizzati, hanno poche prospettive di dire carriera è una brutta parola, è una parola inadeguata, ma poche prospettive per il loro futuro, verranno ridotti notevolmente anche i numeri e la motivazione che pure persone di straordinario valore che oggi hanno 25, 30, 35 anni e che sono, insieme agli altri docenti, l'anima della nostra università, queste figure non siano abbastanza valorizzate. Quindi importantissima la notte della ricerca, importantissima in generale la crescita, lo sviluppo, la promozione al massimo della ricerca, sia della ricerca cosiddetta pura, sia della ricerca applicata sul terreno pratico, ma un dispiacere enorme e anche una giusta contestazione, per usare una parola che fa parte di questo incontro di Educa, da parte dei giovani ricercatori rispetto alle difficoltà del loro futuro.
Bene, noi la ringraziamo, ricordiamo l'incontro che prenderà il via appunto tra poco alle 14.30 in Aula Magna, Liceo Rosmini, la potenza rivoluzionaria della spiritualità. Ci risentiamo
grazie
tra poco.
Grazie a Samba Radio e auguri a Educa, a tutto quello che si sta facendo in queste ore molto belle, in questa giornata qui a Rovereto.